Ave Maria, amici carissimi, e ben ritrovati a voi tutti, anche oggi, anche per questa settimana e per questo martedì, in apertura di questo nostro programma, un programma incentrato, come ben sapete, su alcune tematiche importanti che riguardano la morale. Stiamo affrontando, la volta scorsa abbiamo iniziato, ecco, questo prima puntata di questo nuovo ciclo di trasmissioni dedicate al tema della pillola del giorno dopo, la cosiddetta Norlevo. Dobbiamo puntualizzare adesso al riguardo, cioè precisare che è possibile e dire qualcosa quindi su questo aspetto dell'obiezione di coscienza. Noi sappiamo che negli stati democratici moderni è stato sancito, è stato riconosciuto nell'ordinamento giuridico il diritto all'obiezione di coscienza. Inizialmente il diritto all'obiezione di coscienza è stato affermato nell'ambito militare, successivamente nel settore sanitario, da quando è stato legalizzato l'aborto e la commercializzazione di prodotti anticoncezionali. Cioè, in che cosa consiste questo diritto all'obiezione di coscienza? Consiste concretamente nella facoltà, nella possibilità di omettere, cioè di non compiere, ecco, un atto non dovuto per diritto, ma soprattutto per giustizia e per carità, che contraddica le proprie convinzioni morali o religiose. Ovvero, nella facoltà di non erogare, dar luogo, ecco, eseguire una prestazione prevista dalla legge dello Stato che contraddica diritti e valori fondamentali, cioè che in coscienza si intendono, questi valori fondamentali si intendono rispettare e quindi non violare. In forza del riconoscimento di questo diritto, il medico può rifiutarsi, anzi si deve rifiutare di prescrivere l'uso della pillola anticoncezionale. A maggior ragione quella abortiva, quella del giorno dopo o di qualunque altro mezzo, diciamo, di analogo effetto. Ora, con maggior rigore è tenuto a rifiutarsi di partecipare o di praticare un intervento abortivo di sterilizzazione e di eutanasia anche a coloro che ne facessero richiesta e fosse consentito dalla legge dello Stato. Ora, che il diritto all'obiezione di coscienza nell'ambito sanitario così circoscritto possa essere fatto valere da un medico libero da contratto legale, beh, è fuori discussione. Cioè, cosa vogliamo dire? La legge dello Stato non può obbligare né il medico né altri operatori sanitari ad agire contro la coscienza compiendo atti che non si approvano. Perché? Perché lì si ritengono illeciti, cioè si ha coscienza di questa loro illecità dal punto di vista morale, perché lesivi di diritti e valori fondamentali. Quindi il problema potrebbe sollevare perplessità nei riguardi del medico e di altri operatori sanitari che esercitano la professione alle dipendenze, diciamo, di un ente pubblico, di una struttura sanitaria convenzionata. In base alla normativa vigente, il medico convenzionato o comunque dipendente da una struttura sanitaria è tenuto a compiere tutto quello che la legge prevede e che i cittadini richiedono in conformità alla legge. Certo, è chiaro che considerato, come dire, in se stesso, cioè questo principio è inattaccabile, perché se così non fosse, beh, è chiaro che, capite cioè, l'importanza di questo principio, cioè se così non fosse, l'operatore sanitario potrebbe compiere solo quelle scelte che egli ritiene possibili, diciamo, secondo la sua visione e i suoi interessi. Ora, ad evitare interpretazioni soggettive e scelte utilitaristiche, che chiaramente tornano a danno dei clienti, quindi è giusto che la legge sanitaria regoli la professione medica e indichi praticamente in dettaglio delle norme concrete per lo svolgimento. Ora, però la domanda è questa. L'obiezione di coscienza può essere fatta valere anche dal medico o da altri operatori sanitari pubblici, cioè in quegli atti che si ritengono contrari ai dettami, ecco, della propria coscienza o alle proprie convinzioni etico-religiose. Ora, è chiaro che se si tratta di atti dovuti, capite, per giustizia, per diritto, per carità, è logico che l'obiezione di coscienza non può essere fatta valere, quando naturalmente l'atto, come dire, è in funzione della promozione di un diritto universalmente garantito, cioè, se vogliamo un po' esemplificare per capire meglio, no? Cioè, non è lecito, ecco, non so, nei casi urgenti appellarsi all'obiezione di coscienza per non operare un malato o prescrivergli speciali trattamenti che in nome della propria religione non si condividono, per esempio. È il caso dei testimoni di Geova che rifiutano tutto ciò che provochi sangue. Quindi il richiamo al diritto e alla giustizia vale soprattutto nei casi di aborto, eutanasia e sterilizzazione. È chiaro che se la legge dello Stato li prevede, i pazienti li richiedono, il medico e altri operatori sanitari possono e devono, ecco, capite, possono e devono far valere il diritto all'obiezione di coscienza per non praticarle. Certamente buonsenso e ragione esigono che i medici dichiarino preventivamente se si avvalgono o non si avvalgono di tale diritto, in modo che il cittadino possa scegliere chiaramente, no? L'operatore sanitario conforme ai suoi desideri. Quindi è chiaro che, come dire, bisogna, come dire, è una norma di buon senso, una norma di così secondo ragione, che i medici facciano presente preventivamente che si avvalgono o non si avvalgono di tale diritto. Ora, noi abbiamo detto che per quanto riguarda questi casi, di casi di aborto, eutanasia, sterilizzazione, cioè di casi in cui evidentemente c'è un sono, capite, in gioco dei valori fondamentali, qui, ripeto, in questo caso il medico e altri operatori sanitari possono e anzi devono far valere il diritto all'obiezione di coscienza per non praticarlo, questo è chiaro. Ora, il diritto all'obiezione di coscienza non deve essere fatto valere solo nelle strutture sanitarie pubbliche, cioè il medico non può decidere di assumere un atteggiamento di rilevanza etica, cioè che è diverso nell'esercizio della professione nella struttura privata, cioè in lui si richiedono sempre e in ogni caso coerenza chiarezza e rettitudine. Quindi l'obiezione di coscienza deve perciò essere fatta valere sempre e dovunque. Quindi anche nella prescrizione della pillola del giorno dopo o di altri mezzi abortivi. Quindi il credente coerente e leale lo fa valere anche nella prescrizione di mezzi anticoncezionali, illeciti, immorali comunque. Il medico non deve temere di perdere assistiti o comunque dei potenziali clienti, no? La fede esige sacrifici personali di carattere economico. L'obiezione di coscienza deve essere fatta valere da altri soggetti che cooperano alla fabbricazione e alla distribuzione della pillola del giorno dopo e di altri mezzi abortivi e antifecondativi. La legge dello Stato deve prevedere eccezioni a favore del primato della coscienza, delle convinzioni etico-religiose della persona. Perciò il farmacista può, in nome della propria coscienza, rifiutarsi di vendere prodotti lesivi della dignità e dei diritti fondamentali della persona, cioè come sono i mezzi abortivi. In contrario si sostiene che mentre il medico partecipa con la prescrizione del prodotto all'azione abortiva, sia pure non in maniera strettamente diretta, il farmacista vi concorre soltanto come mediatore materiale. Ora vediamo a questo punto, ecco, dopo aver precisato quindi in che cosa consiste il diritto all'obiezione di coscienza, vediamo alcuni dati della scienza, alcuni dati scientifici, che è importante precisarli. Con la messa in vendita della pillola del giorno dopo, e praticamente è sorta una divergenza irriducibile tra laicisti e cattolici sul suo effetto che coinvolge l'inizio della vita umana. Per la Pontificia Accademia per la Vita, la pillola del giorno dopo è chiaramente, è così definito, un preparato a base di ormoni che, assunta entro e non oltre le 72 ore dopo un rapporto sessuale presumibilmente fecondante, esplica un meccanismo prevalentemente di tipo antinidatorio, cioè praticamente un meccanismo che impedisce che l'eventuale ovulo fecondato, che è un embrione umano, quindi già un essere umano, praticamente già al quinto, sesto giorno, quindi si impianti chiaramente nella parete uterina, cioè mediante un meccanismo di alterazione della parete stessa. Il risultato finale quale sarà? Sarà l'espulsione e la perdita di questo embrione, cioè di questo essere umano. Soltanto qualora l'assunzione di tale pillola, cioè dovesse precedere di qualche giorno l'evento dell'ovulazione, cioè essa potrebbe talvolta agire, ma non per questo chiaramente non si tratterebbe di un gravissimo male, non si tratterebbe di un gravissimo peccato, è chiaro, ma chiaramente è una fattispecie diversa, cioè potrebbe talvolta agire con un meccanismo di blocco di quest'ultima, cioè in questo caso si tratterebbe di un'azione tipicamente contraccettiva. Quindi vedete che in questa affermazione della Pontificia Accademia per la Vita i punti fondamentali, diciamo, rilevabili sono questi. Allora, innanzitutto l'ovulo fecondato e non ancora annidato è un embrione, e quindi un individuo umano nel suo primissimo stadio di sviluppo. Questo deve essere chiaro. Secondo, la pillola assunta dalla donna esercita un meccanismo che prevalentemente è antinidatorio, cioè impedisce all'ovulo già fecondato di impiantarsi nella parete uterina. E questo causa la perdita dell'ovulo fecondato, che è un embrione, quindi con l'espulsione dal corpo della donna. Oltre a questo effetto distruttivo, abortivo, la pillola ne può produrre un altro, che è però di tipo contraccettivo. Si verifica solo se l'assunzione avviene qualche giorno prima dell'ovulazione. In tal caso l'effetto sarebbe quello di bloccare l'ovulazione. Ora, l'allora ministro della Sanità Umberto Veronesi, che con decreto aveva autorizzato la distribuzione della pillola in Italia, aveva recepito l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale l'inizio della gravidanza avviene dopo che l'ovulo fecondato si è annidato nell'utero materno. La pillola del giorno dopo agisce impedendo l'annidamento, interviene, cioè, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la pillola del giorno dopo agisce impedendo l'annidamento, interviene, cioè, prima che cominci il delicato processo della gravidanza. Quindi, dal punto di vista scientifico lessicale, ripeto, questo secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è chiaro, quindi non esiste aborto se non c'è gravidanza, e questo è il punto. Ma come abbiamo visto, le cose stanno ben diversamente. Ora, la questione se la pillola del giorno dopo è abortiva o semplicemente contraccettiva divide radicalmente laicisti e cattolici. Entrambi conoscono il processo riproduttivo, ma non assegnano lo stesso valore e significato all'embrione nei primissimi giorni di sviluppo. I laicisti sostengono che prima che inizi il processo di differenziazione delle cellule, cioè nei diversi tessuti, non è ragionevolmente possibile parlare di una persona, diciamo in termini psicologici, neurobiologici e relazionali. E per questo si è stabilito il limite di 14 giorni come discriminante tra vita umana e vita non umana, o di preembrione e di embrione, ma chiaramente è un falso problema, perché sappiamo benissimo che non ci sono salti, in effetti si tratta sempre, c'è una certa unità, progressività, continuità, insomma, ma una certa unità, ecco, nel processo di crescita, ecco, dell'embrione. Da parte sua, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito nel 1915 che l'inizio della gravidanza avviene dopo che l'ovulo fecondato si è annidato nell'utero materno. A sostegno di questa tesi si adduce il fatto che molti ovuli fecondati, il 70%, è destinato, diciamo, biologicamente ad essere espulso con il flusso femminile mensile, mentre soltanto un terzo, diciamo, attecchisce. I cattolici sostengono, e qui fondandosi sui, come dire, dati scientifici seri, autentici, veri, sostengono, e quindi a buon ragione, che l'inizio della vita umana avviene nel momento stesso della fusione dei gameti maschile e femminile, le due cellule della vita. In quel preciso istante comincia ad esistere un nuovo essere umano con tutte le sue prerogative e caratteristiche genetiche, fisiche e intellettuali. In altre parole, cioè praticamente un nuovo essere umano con il suo proprio codice genetico, il suo DNA in cui cioè è programmato il futuro e quindi chiaramente prima dell'annidamento. Ora capite come questa divergenza di vedute ha una sua ripercussione, no? Sul piano della qualificazione morale, perché se prima dell'annidamento l'ovulo fecondato è soltanto materiale biologico, la sua distruzione non costituisce un'azione abortiva. Se al contrario la pillola del giorno dopo impedisca l'annidamento, la gravidanza è abortiva e quindi non semplicemente contraccettiva, ma è chiaro che anche questa, anche semplicemente contraccettiva, sarebbe sempre un gravissimo male, un gravissimo peccato, ma capite che qui sarebbe invece, essendo abortiva, è ancora più grave. Ora, la tesi dei cattolici è fondata, come abbiamo detto, su dati scientifici, è questo che vogliamo far capire, cioè la scienza è oggi in grado di dimostrare che dall'ovulo fecondato germina, deriva una nuova vita umana che prosegue il suo sviluppo nell'utero materno dove si è annidata. E questo sviluppo avviene senza soluzione di continuità, senza salto di qualità, da escludere che prima dell'annidamento non sia vita umana e che sarebbe tale, quindi solo a gravidanza avvenuta. Accettare questa realtà non è questione di fede, capite? Perché questa, la fede, non aggiunge nulla a quello che è scientificamente provato. È questione di buonsenso, direi, e di ragione, ma di una ragione retta, di una ragione libera da pregiudizi. Ora, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità indichi l'inizio della gravidanza dopo l'annidamento dell'ovulo fecondato all'interno dell'utero è un'indicazione di massimo, un segno certo che la maternità è avvenuta, ma non sembra affatto che da quella indicazione cioè possa dedursi un elemento esclusivo, cioè per stabilire l'inizio della vita umana. Sarebbe oltretutto in evidente contrasto con il risultato della tecnica della fecondazione in vitro, per la quale l'embrione si forma prima di essere impiantato. Quindi non senza fondamento, anzi al contrario, ecco che gli scienziati lo definiscono un microscopico essere umano. Ora, facciamo un esempio, no? Cioè, praticamente si potrebbe considerare quello che avviene in natura, cioè quando inizia ad esistere una pianta o un fiore, no? Quando il seme è posto in terra o in un vaso, germina, ovvero quando il germoglio si mette a dimora. Cioè, questo è chiaro, no? La risposta non emette dubbi, cioè è già pianta, è già fiore quello che è germinato dal seme. Ora, così è chiaramente per la vita umana, l'inizio è da stabilirsi nella fecondazione dell'ovulo da parte dello spermatozoo e non già dopo l'annidamento nell'utero. È chiaro che il mancato annidamento, anche se ne produce la perdita, cioè l'espulsione dell'embrione, però non cambia l'identità dell'individuo in embrione. Cioè, altrimenti si dovrebbe sostenere, ma capite, sostenere per assurdo, che dopo la morte l'essere umano non è mai esistito come uomo, cioè nella sua identità di persona. Quindi la verità è che il processo generativo si sviluppa, diciamo, in varie fasi, ecco, in varie fasi che sono cronologiche. In queste varie fasi l'unico protagonista è sempre lo stesso essere umano, ecco, lo stesso identico individuo, diciamo così, sbocciato nella fecondazione. E a questo punto, amici carissimi, ci fermiamo un attimino, ecco, e facciamo il nostro breve break musicale, ecco, tra qualche minuto riprenderemo la parola. Via col break. La dignità della persona umana, innanzitutto, la giustizia e la verità, esigono che l'informazione sugli effetti della pillola del giorno dopo sia corretta. Questo è chiaro. Cioè, il principio che regola l'informazione di ogni farmaco o prodotto commerciale vale e deve valere anche per la pillola. Invece che cosa accade? Che sul suo effetto si è cercato di costruire una specie, diciamo così, di cortina artificiale, se vogliamo, per occultarlo, per camuffarlo. Cioè, non si parla in modo chiaro, in poche parole. La pubblicità che ha preceduto e che ne accompagna la vendita tende a farla passare come uno dei tanti contraccettivi che servono a impedire una eventuale gravidanza in un rapporto a rischio. Ora, si è già spiegata la diversità tra le due pillole, quella con effetto contraccettivo vero e proprio, che tende a prevenire la fecondazione, già questo un male gravissimo, già questo un peccato mortale, e quello abortivo, ancora più grave, che mira invece a impedire all'ovulo fecondato di impiantarsi nell'utero e quindi all'embrione di svilupparsi. Ora, confondere i due effetti o equivocare, diciamo così, su quell'abortivo, cioè come se fosse contraccettivo, non solo non è corretto, ma è lesivo del diritto, della giustizia e della verità. Perché che cosa accade? Accade che l'utente della pillola viene ingannato, hai capito? E potrebbe creare, diciamo così, una mentalità di adattamento. Si suppone o si dà per scontato, no? Che l'informazione fornita dalle industrie farmaceutiche sia corretta. Tale si ritiene anche quella che accompagna la commercializzazione della pillola del giorno dopo. Ora ne consegue che chi non ha la possibilità di provare il contrario assume la pillola con la convinzione di non compiere un atto abortivo. Ora, che le industrie farmaceutiche tendano ad esaltare gli effetti positivi dei loro prodotti, beh, capite, questo rientra nella logica del profitto e del prestigio. Ma non solo per questo, ma la comunità nazionale e quella internazionale devono istituire un organismo imparziale di vigilanza e di controllo a tutela della verità e dei diritti dei consumatori. Capite, non ci si può, fondare su criteri, come dire, motivi utilitaristici, no? Soprattutto quando si tratta di prodotti che comportano effetti diretti o collaterali gravi, che sono lesivi di diritti e valori fondamentali, capite? Ora, tale particolare non può essere omesso e neppure nascosto. Quindi all'industria farmaceutica si chiede di enunciare, diciamo, la verità, cioè di dire pane al pane, vino al vino. Questo è il punto. E poi capite, soprattutto quando sono in gioco questi valori, diritti e valori fondamentali. Alterare o nascondere la verità, cioè sarebbe inaccettabile per qualunque prodotto. Il principio etico vale per la pillola antifecondativa e molto più per quella con effetto abortivo. Ora, è chiaro che se poi la utente, pur conoscendone l'effetto distruttivo, decide di assumerla ugualmente, la responsabilità ricade esclusivamente su di lei, o anche su di lei, perché, capite, lei lo sa, quindi la donna invece che per rettitudine di coscienza se ne astiene, dà prova di coerenza e di fermezza etica, no? Questo direi che è importante. Ora abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione, diciamo o accenniamo almeno al cosiddetto fenomeno della dispersione, cioè a sostegno della tesi che fa coincidere la gravidanza con l'annidamento dell'ovulo fecondato nell'utero, gli scienziati laicisti adducono il fenomeno della dispersione, cioè il complesso meccanismo della fecondazione, essi sostengono, provvede naturalmente, cioè con il flusso femminile di ogni mese, all'espulsione naturale di ovuli fecondati. E difatti, come è noto, su 100 ovuli soltanto un terzo attecchisce, cioè e quindi nel senso che può avviarsi a diventare embrione. L'altro 70% è destinato biologicamente a non annidarsi nell'utero. Questa è stata la tesi anche del ministro dell'allora ministro della sanità italiano Umberto Veronesi, che autorizzò la commercializzazione della pillola del giorno dopo. Ora il punto, cioè quello che c'è da dire è questo, no? A parte che questa tesi fu dibattuta sin da quando si iniziò in Europa a discutere di aborto, di contraccettivi. E naturalmente questa tesi fu contestata sia, diciamo, sia dai teologi sia da quei scienziati che vedevano nel processo di fecondazione un processo continuo, senza alterazione, senza divisione di tempo. Quindi è insostenibile l'inizio della vita umana ad una fase successiva, ad esempio alla formazione della corteccia cerebrale, quindi l'affermazione che l'inizio della vita dell'essere umano è da fissarsi nel momento della fecondazione dell'ovulo, ecco, quindi non in un'altra fase successiva, ripeto, che potrebbe essere la formazione della corteccia cerebrale, non è contraddetta dalla dispersione degli ovuli fecondati, perché l'espulsione avviene per meccanismo naturale e non già per intervento umano, perché solo in questo secondo caso si avrebbe responsabilità morale e quindi imputabilità, cioè quel che avviene in natura per impulsi biologici, l'essere umano lo subisce, non lo determina né la prova, no? E questo è il punto, e ci fermiamo qui a questo punto, ma riprenderemo il discorso nella prossima puntata, amici carissimi, perché ormai il tempo a disposizione è terminato. Grazie di cuore per essere rimasti in nostra compagnia, e allora vi diamo appuntamento, Dio piacendo, a martedì prossimo alla stessa ora. Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.